due parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti, benvenute, siete su Radio Wombat, ci siete venuti per caso o ci siete venuti perché ci volevate venire, non lo so, non importa, questa è la nostra trasmissione della stampa rassegnata e appunto come dico sempre che ci siate venuti a cercare o che vi siate semplicemente imbattute nella nostra radio o nella nostra trasmissione, questo è uno spazio informativo, quello della stampa rassegnata, appunto dedicato a guardare le cronache locali e farne quando ci riesce e c'è possibile passare insomma la parola, aprire i nostri microfoni alle realtà impegnate sui nostri territori o altre volte o altrimenti fare della critica o della polemica se siamo abbastanza in forma e ci riesce su quello appunto che esce sui giornali. Questa è un po' l'idea della nostra trasmissione che per non prendersi troppo sul serio più che rassegna stampa dice di essere una stampa rassegnata, eppure insomma in queste oltre 200 puntate tanto rassegnati e rassegnate non siamo stati e state mai e ne siamo diciamo in qualche modo anche un po' orgogliosi senza manto e senza sbrodolarsi addosso. Detto questo e quindi fatti i rituali saluti e le piccole presentazioni per chi non ci conoscesse, vorrei cominciare un po' a guardare quelle che sono le cronache di questa settimana partendo da un avvenimento, forse più sarebbe sensato dire una serie di avvenimenti, di iniziative e di fatti che hanno attraversato le cronache cittadine per tutta la settimana, come non poteva che essere. Si sta parlando, o meglio, mi riferisco a quella che è stata l'aggressione da parte di fascisti di Casa G, quindi sono stati già in qualche modo ad oggi che sto cominciando a mettere insieme la trasmissione ed è giovedì 23, ci sono già state tutta una serie di passaggi che ci permettono di parlare di questa cosa anche con una certa precisione e puntualità, quindi sappiamo che l'aggressione è stata realizzata da militanti, da aggregati, come si può dire, da gente che va e se la fa in quel di Casa G, il famoso, insomma, ora famoso magari è eccessivo, però comunque diciamo pure conosciuto centro sociale di destra che però nello stesso tempo a Firenze per certi aspetti rappresenta una, se non proprio un'anomalia, comunque un percorso abbastanza ibrido e curioso dove se da una parte ci si dà un po' la forma del centro sociale di destra, quindi tentando di se non proprio replicare, quantomeno scimmiottare o prendere le mosse da quella che è stata l'esperienza che si è sviluppata tra la fine degli anni 90 e più propriamente con gli anni 2000 nella destra non conforme, nella destra identitaria romana, quindi con le formazioni tipo Casa Pound per intenderci, perché è quella sicuramente che a livello nazionale ha fatto da ombrello a più realtà e a più soggettività neofasciste. Nello stesso tempo a Firenze questa realtà, quindi di centro sociale di destra, di luogo di aggregazione, di pub diciamo non conforme come gli piace autodefinirsi ai neofascisti di Casa G, nello stesso tempo si affianca alle organizzazioni più storiche e tradizionali della destra parlamentare, quindi Azione Studentesca, che è la proiezione studentesca appunto di Fratelli d'Italia e del partito che ormai diciamo tranquillamente che è al governo, perché lo è di fatto e lo è davvero, e quindi insomma si rappresenta questo tipo di opzione politica che in qualche modo è partito, che in qualche modo è rappresentanza politica, ma nello stesso tempo non vuole rinunciare o comunque occhieggia a quelle che sono anche delle istanze, se vogliamo, più radicali o radicaleggianti che si muovono a destra e nella galassia e nelle galassie del neofascismo. Questo probabilmente da un punto di vista cittadino, anche per evitare, come dire, una emorragia di militanti, di partecipazione, di attenzione di coloro che possono guardare alle tematiche di destra e che magari avrebbero potuto individuare solo in Casa Pound o anche in altri tentativi cittadini che ci sono stati in questi anni, come per esempio Forza Nuova, che aveva tentato anche di, diciamo, sorgere o comunque organizzarsi anche su Firenze, altre piccole esperienze come quella di Lealtà e Azione, che ha anche una sede, insomma, nella zona delle Cure, per quanto sia per lo più inattiva, dopodiché esiste anche quella, e quindi probabilmente anche dal punto di vista di Fratelli d'Italia, di quello che prima era Alleanza Nazionale o comunque della galassia di destra che si muove anche dentro le istituzioni, c'è stato il tentativo di arginare una possibile emorragia, come dicevo, di militanti e di aderenti e una trasmigrazione verso queste nuove soggettività di destra. Per farlo, appunto, si sono dotati di questa forma del centro sociale di destra, che prima si trovava in zona Viale Don Minzoni, in zona Piazza della Libertà, in quella che era Via Maruffi, dove appunto era nato questo primo esperimento di aggregazione sociale di destra, e poi si è trasferita recentemente, insomma recentemente, già qualche anno, ma comunque meno di quanto tempo sia passato dalla sede di Via Maruffi, si è trasferita in Via Frusa, che quindi è in zona Campo di Marte, in zona Stadio. Siamo sempre in quella, diciamo, in quel quadrante della città, ma più verso lo stadio. Probabilmente da questo punto di vista, al di là delle problematiche che possono aver avuto con la proprietà di Via Maruffi, credo appunto che fosse questa la ragione del loro spostamento e della chiusura di quella sede lì, ma mi sembra anche di poter scorgere, di poter dire che probabilmente c'è stato il tentativo di fare una sorta di investimento politico e sociale anche sullo stadio, anche sulle curve, come hanno fatto in tante altre città, e quindi lo spostamento della sede in quella zona là. Quindi niente, questo è un brevissimo cappello per dire che questa aggressione agli studenti del collettivo SUM del Michelangelo si è realizzata appunto ad opera di questi sei denunciati, che sono già stati, appunto, sembrerebbe già denunciati, perlomeno questo è quello che dicono i giornali, questo è quello che hanno detto in alcune dichiarazioni le forze dell'ordine, questo è quello che è stato ripetuto e veicolato anche dai soggetti istituzionali che sono intervenuti in mille e mille forme, con mille e mille espressioni e opinioni in questi giorni, proprio perché, come ho detto, da sabato che si è realizzata l'aggressione, c'è stato poi lunedì una grossa risposta da parte degli studenti e delle studentesse, sia del Michelangelo che della scuola di fronte, Duca d'Aosta, in risposta appunto a questi fatti veramente incresciosi, che sono stati peraltro anche virali, quindi come sempre la comunicazione svolge un ruolo non secondario, e siccome ci sono i telefonini dappertutto, in un'occasione come questa sono stati per una volta una buona risorsa, perché in un video si vede sostanzialmente gran parte dell'azione di aggressione dei fascisti nei confronti degli studenti. Si vede gli studenti, o perlomeno un paio di studenti, che riescono a difendersi rispetto a questa aggressione subita, ma altri che vengono picchiati anche in maniera abbastanza, come dire, sadica, perché non ci si accontenta di averli fatti cadere, ma si infierisce in più di uno anche su gli studenti che sono a terra. Si vede poi l'intervento di una professoressa, comunque inutile da parte mia stare qui a descrivere un video che credo chiunque di voi può tranquillamente cercare e trovare in rete, perché ha veramente girato molto e sarà uno di quei materiali sui quali anche gli inquirenti hanno fatto le loro principali deduzioni per arrivare appunto a questi sei soggetti di Casa G che hanno agito completamente a volto scoperto, quindi probabilmente sentendosi anche abbastanza coperti dal punto di vista di una possibile impunità o comunque di un trattamento che magari non sarà eccessivo da parte delle forze dell'ordine, tenendo anche conto che questa aggressione non è ovviamente non è l'unica, ma anche, diciamo, recentemente non è neanche la prima, perché come dice anche il Corriere, per esempio, che ho qui davanti, di lunedì 19, che ora lo guarderemo insieme, anche solo per leggere i titoli, per renderci un attimo conto delle parti più salienti di quello che è questa la narrazione, quantomeno a caldo, fatta lunedì 19 di questi episodi. Si parla anche di quello che era successo invece al liceo Pascoli, quindi nella zona, o meglio nella zona in viale Don Minzoni, che quindi è anche vicino a quella che era la storica sede di via Maruffi, quindi probabilmente, e anche per questo ho voluto citare la presenza della sede di via Maruffi, la nascita in quella via lì, in quel quadrante lì della loro esperienza, perché probabilmente pensano, in qualche modo sentono un legame simbolico forse con quella scuola, che chi conosce quel quadrante della città o ci passa sa che più di altre è oggetto di volantinaggi, è oggetto di attacchinaggi sui muri della scuola, di scritte da parte appunto dei militanti di Casa G o di altre organizzazioni di destra che, ripeto, probabilmente essendo nati lì, proprio lì dietro, perché via Maruffi era veramente molto vicina alla scuola Pascoli, probabilmente sentono ancora una sorta di legame simbolico con quella scuola, la considerano un pezzo di un loro territorio che controllano, e in realtà non lo controllano affatto, ma forse la sentono e se la vivono così calda, e appunto vanno a volantinare lì, e le cose sono successe e sono cominciate lì. Una serie di episodi più o meno rilevanti, più o meno gravi, più o meno grandi, e che comunque sono poi, tra virgolette, terminati con quello che è successo sabato davanti al liceo Michelangelo. Direi che si può parlare di una continuità di questi episodi, diciamo di tentativi da parte dei neofascisti di Casa G e di chi va con loro, perché insomma quelli che hanno realizzato l'aggressione sono di Casa G, quando vanno a volantinare o quando vanno a sostenere il giorno del ricordo o qualche altra iniziativa, probabilmente, o è pensabile che possano non essere da soli, o che ci possa essere, come succede in queste cose, anche delle persone che magari non sono propriamente attive in quell'organizzazione lì, ma che su quella cosa, su quell'iniziativa, su quell'evento che viene organizzato, volantinato, magari ci sono anche altre partecipazioni e anche altre presenze. Questo fa, al netto, diciamo, della competizione che comunque c'è e sappiamo esserci tra sigle, per cui Casa G fa le sue cose, Casa Pound fa altre cose, e non è detto e non è assolutamente scontato che si trovino d'accordo anche l'uno con l'altro. Quindi, benché si parli sempre di una stessa galassia che marcia più o meno nella stessa direzione, nello stesso tempo sappiamo che c'è anche una competizione tra sigle che insomma, che esiste e che va tenuta in conto. Comunque, una delle cose, prima di guardare il giornale, che volevo dire è che questa vicenda, chiaramente, che si è svolta davanti ad una scuola, ha coinvolto inevitabilmente anche le scuole. Le ha coinvolte non solo coinvolgendo gli studenti, che, come ho già detto, lunedì hanno avuto una bellissima e partecipatissima risposta davanti all'ingresso della scuola Michelangelo, che hanno organizzato il corteo della Firenze antifascista, quindi sono stati loro i protagonisti e le protagoniste della manifestazione, anche se chiaramente era aperta a tutta la città, manifestazione che si è svolta martedì 21, scusate, l'ho dovuto riguardare perché mi incartavo con i giorni, e nello stesso tempo però si sono anche aperte le cataratte degli insegnanti o delle dirigenze scolastiche, per più ragioni. Probabilmente una, e non certamente trascurabile, è la preoccupazione, perché quando succedono queste cose ci si va di mezzo in tante forme, anche semplicemente con un'immagine della propria scuola, perché viene poi considerato un luogo poco sicuro, perché e questo può avere un riflesso sulle iscrizioni. Quindi, come spesso succede, diciamo, le polemiche, mettiamola così, non servono quasi mai alle cause, e in questo senso credo che alcune prese di posizione dei dirigenti scolastici possano essere inficiate, diciamo così, anche da questo aspetto. Poi c'è magari un altro aspetto che è più vero, più verace, più autentico, che è quello di richiamare alle proprie responsabilità in un momento storico che di fronte a un governo che dentro ha delle parole d'ordine che stanno circolando, che sono di un certo tipo, e tutto questo all'interno di una serie di problematiche che sulla scuola ci sono ovviamente da molto tempo e non possono essere ricondotte solo all'azione di questo governo e al suo ministro leghista Valditara, ma che certamente, se non sono delle svolte o delle nuove traiettorie, sono nello stesso tempo un intensificarsi di traiettorie e di orizzonti che erano già stati intrapresi da tempo e che sicuramente non vanno nell'interesse degli studenti, quantomeno non vanno nell'interesse degli studenti che appartengono e provengono dalle classi popolari e subalterne. E quindi alcuni dirigenti scolastici si sono mossi, si sono espressi anche in maniera abbastanza come si potrebbe dire, determinata, anche con richiami storici importanti, e questo ha suscitato le ire del Ministero. Mi sembra un capitolo abbastanza interessante che può, diciamo da parte nostra, aggiungere qualcosa a questa vicenda che è già stata raccontata da più parti e che ovviamente noi non ci, come dire, non ci viene neanche in mente di poterci sostituire agli studenti e alle studentesse che giustamente non hanno bisogno né di me né dei nostri commenti per esprimere quello che pensano e quello che è successo. Per cui chiunque di voi può, anzi il mio invito è sempre questo, se sente la radio, ad andare a documentarsi, a interessarsi, a cercare da sé, senza affidarsi a nessuno che ricostruisce le cose o dice la sua, perché è semplicemente appunto un'opinione e un contributo. Come sto dicendo, il mio contributo vorrebbe anche essere quello di portare alla vostra attenzione le dichiarazioni del ministro dell'istruzione, appunto Valditara, che sulla lettera di un insegnante in particolare si è espresso condannandola. Il 23 febbraio, appunto giovedì, esce questa notizia che dice: il ministro dell'istruzione, in Italia nessuna deriva fascista, la inviterei a riflettere più attentamente sulla storia e sul presente. In Italia non c'è nessun pericolo fascista, non c'è nessuna deriva violenta o autoritaria. Così il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ospite della trasmissione Mattino 5 News su Canale 5, riferendosi alla lettera aperta della preside del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino. Difendere le frontiere e ricordare il proprio passato o l'identità di un popolo non ha nulla a che vedere con il fascismo o, peggio, con il nazismo. Quindi inviterei la preside a riflettere più attentamente sulla storia e sul presente, ha aggiunto il ministro definendo la lettera del tutto impropria. Mi è dispiaciuto leggere questa lettera e che sia stata letta agli studenti. Il contenuto non rappresenta la realtà dei fatti, ha sottolineato Valditara. Non ritengo necessario intervenire, sono lettere ridicole, vanno prese per quello che sono, un atto di propaganda, ha concluso. Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone, è nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. Odio gli indifferenti, diceva un grande italiano, Antonio Gramsci, che i fascisti chiusero in carcere fino alla morte, impauriti come conigli dalla forza delle sue idee. Ha scritto Annalisa Savino, sì, credo che questo fosse chiaro nelle sue parole. Questo appunto è il testo riportato nell'articolo dalla lettera della professoressa Annalisa Savino, che è dirigente scolastica appunto del Leonardo da Vinci, qui la scuola della zona di Rifredi, quella appunto che si trova sul Mugnone dalla parte di là di Viale Redi, dove comincia appunto il quartiere di Rifredi. In merito a quanto avvenuto sabato scorso davanti a un'altra scuola fiorentina, il liceo classico Michelangelo, dove due studenti di un collettivo di sinistra sono stati pestati con calci e pugni da almeno sei appartenenti all'organizzazione di estrema destra Azione Studentesca. La dirigente scolastica nella lettera scrive: siate consapevoli che è in momenti come questi che nella storia i totalitarismi hanno preso piede e fondato le loro fortune, rovinando quelle di intere generazioni. Nei periodi di incertezza, di sfiducia collettiva nelle istituzioni, di sguardo ripiegato dentro al proprio recinto, abbiamo tutti bisogno di avere fiducia nel futuro e di aprirci al mondo, condannando sempre la violenza e la prepotenza. Chi decanta il valore delle frontiere, chi onora il sangue degli avi in contrapposizione ai diversi, continuando ad alzare muri, va lasciato solo, chiamato con il suo nome, combattuto con le idee e con la cultura, conclude la dirigente scolastica, senza illudersi che questo disgustoso rigurgito passi da sé. Lo pensavano anche tanti italiani per bene 100 anni fa, ma non è andata così. Quindi questa lettera, che sicuramente è, diciamo, oltre al riferimento ai fatti, va anche, se vogliamo, molto oltre, appunto, va in qualche modo a condannare, ad additare, a considerare appunto per quello che è il richiamo alla xenofobia, il richiamo alle frontiere, e non a caso appunto succede in un momento in cui anche il governo fa dei passi, diciamo, in là e oltre rispetto al contrasto alla cosiddetta immigrazione clandestina. Questa lettera appunto è saltata e ha fatto saltare la mosca al naso del ministro dell'istruzione, che non a caso è leghista e ovviamente è nella maggioranza di governo. Quindi ci tenevo appunto a fornirlo come spunto, perché questa vicenda scolastica, oltre al protagonismo degli studenti, che è sicuramente la cosa più interessante, più importante, e che credo, lo ribadisco come l'ho già detto, insomma, si è già espresso ma sicuramente si esprimerà ancora, e a loro va tutto il nostro sostegno come primi protagonisti di questa vicenda, tra l'altro appunto come ci hanno tenuto a dire, senza esserne solo delle vittime, perché appunto sì, magari in quell'episodio, essendoci anche la premeditazione, io un elemento così, un dettaglio che ho notato ma credo sia significativo, nelle foto e nei video che sono circolati, praticamente nessuna delle persone presenti aveva né un cappello né una sciarpa, perché era una giornata tutto sommato non fredda. Nello stesso tempo, almeno due di quelli che sono stati fotografati alla fine della, diciamo, dell'aggressione e del pestaggio, avevano dei guanti che, tra l'altro, nelle foto sembrano essere guanti abbastanza spessi, molto probabilmente guanti di pelle o comunque da motociclista. Quindi, senza essere esperti di niente, come dico sempre, in una giornata in cui non si mette il cappello e non si mette la sciarpa, è improbabile che si indossino i guanti, e se invece chi non ha né cappelli né sciarpa ha dei guanti, e questi guanti sono abbastanza spessi da sembrare di pelle o da motociclista, probabilmente i guanti se li è messi apposta perché aveva da menare le mani. Quindi stavo... Questo per dire che l'aggressione e il gruppetto di picchiatori di casa G si era preparato, e in questa situazione è molto probabile che appunto gli studenti del collettivo del Michelangelo si siano trovati invece colti alla sprovvista e le abbiano prese per questa volta. Però ci hanno tenuto a dire appunto che non sono vittime inconsapevoli, che anche come si vede nel video c'è chi si è difeso, e quindi questo è quello che conta, perché i fascisti c'erano, ci sono e purtroppo sicuramente ci saranno, per cui è importante non farsi prendere per i fondelli, non scappare, non indietreggiare, e far sapere e far capire che la reazione e l'autodifesa c'è, esiste, è una possibilità concreta e non viene delegata a nessuno, né ai presidi fissi della polizia, che probabilmente immaginiamo che cominceranno ad esserci davanti alle scuole, né alle lettere dei presidi, che per quanto importanti non possono essere l'unica risposta appunto al fascismo. E forse la lettera della preside del liceo scientifico Da Vinci è stata proprio colpita, è stata proprio becchettata dal ministro, proprio per questo, perché in fondo c'è questo suo richiamo al fatto che siano gli indifferenti il vero brodo di cultura e la vera acqua nella quale i pesci fascisti ieri come oggi sguazzano e possono diventare maggioranza, come sta succedendo in questo momento. Quindi questo richiamo al protagonismo e all'azione diciamo dal basso e diffusa è sicuramente quello che viene più di tutti additato e colpevolizzato dal ministro. Come dicevo, un'altra, senza appunto andare troppo oltre con le mie parole, guarderei i giornali, quello che hanno detto, ne hanno dette tante in questi giorni. Mi sembra comunque significativa l'apertura, ripeto, del Corriere del lunedì, che dedica tre pagine e dice già quello che poi è un po' il risultato delle discussioni avvenute tra chat e telefonate e discussioni e social già da sabato e da domenica. Lunedì 19, prima il volantinaggio non autorizzato di Azione Studentesca fuori dal liceo, poi la violenta aggressione ripresa in un video, pestaggio shock davanti al Miche, pugni e calci due studenti, denunciati sei militanti d'estrema destra, il sindaco, squadristi. I genitori corrono a scuola, pazzesco, era già successo anche al Pascoli. Il giorno difficile di Fratelli d'Italia, PD e Sinistra, Meloni cosa dice? Poi si va più avanti, calci e pugni davanti al Michelangelo, aggressione squadrista agli studenti, due ragazzi picchiati da militanti del movimento di estrema destra, azione studentesca, sei denunciati. La foto grande di uno dei momenti di questo pestaggio, dove c'è il responsabile, tra l'altro credo sia uno dei responsabili di Casa G e di azione studentesca, mi sembra di aver capito che sia alla Consulta, che sale sopra uno che gli sta per sferrare dei calci, che poi continueranno dopo che lui si sarà rialzato e quell'altro rimane a terra. Insomma, è un frammento del video che vi ho detto. Sotto ancora si vede Nardella che parla con gli studenti, in un altro frame del pestaggio di ieri mattina davanti al liceo Michelangelo, sopra il sindaco Nardella davanti alla scuola con gli studenti, quindi a far capire che già la politica, quella di sinistra o supposta tale, è già presente e dice o vuol dire già la sua e non lasciare soli gli studenti, mettiamola così. I genitori sotto attacco, shock, corrono all'uscita. Era già successo al Pascoli, pazzesco. Il padre di uno dei 17enni picchiati è una cosa fuori dal mondo. La preside, sono turbata. Poi c'è la Spalletta, chi sono? Azione studentesca è un movimento di destra sociale che nasce nel 96 all'interno di Azione Giovani per poi approdare e dividere la stessa sede con Casa G. È presente con i propri nuclei in numerose realtà scolastiche di tutta la provincia di Firenze. Casa G Firenze nasce nel 2005 come centro sociale di destra allo scopo di organizzare manifestazioni, cortei, dibattiti, eventi di vario tipo, compresi quelli legati al volontariato e allo sport, per promuovere idee e valori tipiche della destra sociale che si rifà al Movimento Sociale Italiano. Nel 2009 Casa G è riuscito a fare eleggere un proprio membro, Francesco Torselli, al Consiglio Comunale di Firenze, ed è proprio Torselli, con questo vorrei chiudere questa parte della nostra cronaca e trasmissione, che sul suo social viene a esprimere quello che poi è il tentativo che sta facendo anche evidentemente dal punto di vista legale, e sarà quello che è quello di far passare questo episodio non come una aggressione deliberata e premeditata, ma semplicemente come il frutto del solito scontro tra opposti estremismi. Per cui Torselli, qui sulla sua pagina Facebook, e dopo averlo ripetuto anche ai giornali, lo vengo a prendere qui giusto perché appunto sui giornali lo devo ricercare tra le tante parole degli articoli, dice: Fratelli d'Italia rifiuta e condanna la violenza in ogni sua forma, come dichiarato fin da subito. Perché la sinistra non fa altrettanto con il corteo antifascista di ieri, in cui i bravi ragazzi dei collettivi inneggiavano alle foibe, a Stalin e alle esecuzioni sommarie, insultando polizia, tribunali e presidente del Consiglio? Incoerenti. Questo dice Torselli, che appunto fa il suo gioco e lo porta a livello partitico, tentando con questo di, da una parte, assolvere i suoi, nello stesso tempo di spostare tutta l'attenzione sui collettivi. È un gioco abbastanza semplice di distrazione di massa, se è possibile chiamarlo così, ma nello stesso tempo credo che Firenze in qualche modo non attacca, e lo ha dimostrato proprio con il corteo, che a lui può non piacere evidentemente perché era un corteo antifascista, ma le migliaia di persone presenti appunto nella zona di Campo di Marte, Viale Malta, intorno a quella che è l'attuale sede di Casa G, che come ho detto è via Frusa, zona Stadio, hanno dimostrato che questa versione non è credibile e che quello che è successo è davvero grave, sostenuto e ribadito anche da dirigenti scolastici, da insegnanti e da gran parte della società. Anche se al governo non piace, anche se a Torselli non piace, anche se a Valditara non piace, Firenze è antifascista e lo ha dimostrato anche questa volta. Vi invito comunque, come sempre, ad approfondire, a guardare anche quello che è successo, quello che è uscito da parte dei collettivi, delle pagine social Firenze antifascista, il collettivo Sum del Michelangelo, e comunque affidarsi il meno possibile della stampa mainstream e cercare il più possibile le voci tra coloro che le situazioni se le vivono e in qualche modo le raccontano anche. Facciamo una pausa musicale e risentiamoci tra un po'.
Tutti fieri ed impettiti, si sentono virili, atletici e puristi, sono merda se calzoni. io. Tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire. Obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male.
Cala la notte, mette a posto le cartelle. Reggono i calzoni con due comode bretelle. Rasano la testa, l'anfibio bene in mostra. Coltello nella tasca ed incomincia la giostra.
Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito. Terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarai individuato. E nel cuore della notte sarai sprangato. Dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare. Campare liberato dal lavoro salariato. Ma la tua violenza, l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Sei il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo dei servi del potere. Tu, questo lo sai bene, ti fa incazzare.
Vuoto come un cesso, non ti sai organizzare. Vigliacco represso, incominci a picchiare. Di te rivoluzione, fottutissimi vermi. Ma siete solo servi dei servi dei servi.
Servi dei servi dei servi. Nulla può smentire la natura di bastardi generati come atomi o peggio bene di consumo sistematicamente.
Merda!
Per chi vende immagini ricicla stereotipi a reti unificate per la brava gente. L'informazione di regime non vede, non sente niente. Non si parla di chi è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi è a guardia dello Stato. In nome di un valore finto uccide per istinto come bestie feroci accecate dalla tua diozia. 99 volte il tuo antifascismo militante senza tregua, la sola costante. In culo alla gente che pensa incoerentemente. Per questo chi mi ascolta non mi darà torto. L'unico fascista buono è il fascista morto.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. So cazzi da cagare, mi puoi fare l'agguato, mi puoi sprangare, ma i compagni sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare.
Allora non si scappa, non c'è niente da fare, la rabbia dei compagni no, non la si può fermare, come non si può fermare il proprio stesso respirare, lottare e respirare, perché è quello che siamo.
Respiri per non morire, lotti per continuare a campare, la lotta continua, va avanti, si evolve, e dopo tanti anni di infamia e di vergogne sarete ricacciati per sempre nelle fogne. Antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista.
Eccoci, eccoci di nuovo, rientriamo in voce, abbiamo fatto questa pausa musicale, se vi collegate adesso, noi siamo sempre la vostra cara Radio Wombat e la nostra è sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Abbiamo già in apertura di trasmissione, quindi già per una buona 25ina di minuti abbondanti, parlato di quello che è stata l'aggressione da parte di sei aderenti, partecipanti, militanti, diciamo pure così, con questa categoria del Novecento che però non è mai del tutto tramontata, di Casa G, azione studentesca, che di fronte al liceo Michelangelo hanno aggredito alcuni studenti dei collettivi, del collettivo SUM, e tutto quello che da qui si è sviluppato in termini sia di risposta popolare, mobilitazione antifascista spinta propriamente ovviamente dagli studenti in primis, ma non solo, insieme alle tante realtà e comunque le soggettività antifasciste che ancora vivono questi valori in modo profondo e abbastanza coerente e serio dentro di sé, e quello che è stato il dibattito anche mediatico e in qualche modo politico e partitico, specifichiamo anche l'aspetto partitico della vicenda, che da qui si è sviluppato. Un dibattito che chiaramente non accenna a diminuire, ma che anzi, se è possibile, diciamo, ha avuto un'escalation, diciamo così, per usare questo termine che purtroppo ci richiama a quello che è il rischio che corriamo anche con la guerra, e spesso ne abbiamo parlato anche da questi microfoni, anche da questa trasmissione, benché facciamo semplicemente una stampa rassegnata che si occupa di quello che succede sulla città e alle vicende locali della nostra area metropolitana. Comunque c'è stata, o diciamo pure che c'è, e probabilmente, anzi senza probabilmente, togliamo il probabilmente e mettiamoci un sicuramente, sicuramente con la mia trasmissione di oggi, che si chiude venerdì 24 di febbraio, non si farà assolutamente il punto su quello che succede e che succederà, ma le cose sono in rapido aggiornamento e gli interventi rischiano di cambiare le carte in tavola in maniera anche abbastanza repentina. Comunque, proprio per tenere il passo o tentare di farlo con quello che sta succedendo, diciamo pure che tra giovedì e venerdì e mercoledì notte ci sono stati un'altra serie di avvenimenti abbastanza rilevanti e importanti che hanno poi, se non propriamente cambiato le carte in tavola, comunque aggiunto dei pezzi sia all'aspetto della cronaca sia a quello che potrebbe accadere. Sto parlando non solo della lettera del ministro Valditara, che, come vi ho in qualche modo già detto all'inizio di trasmissione, chi vuole può riascoltarla, sapete tutti, e faccio, diciamo, questo inciso che comunque faccio sempre, che è rispetto all'uso dei podcast. Se volete andate sul sito e attraverso appunto qualunque motore di ricerca digitate Radio Wombat Firenze, andate sulla sezione dei podcast, vi scaricate tutta la trasmissione, la riascoltate tranquillamente dall'inizio se vi collegate adesso e vi siete persi dei pezzi. Dicevo quindi che la lettera di Valditara l'ho già letta, o meglio, più che la lettera era della dirigente scolastica, quindi della preside del liceo scientifico Da Vinci di Rifredi, attaccata poi da Valditara. Questo ha suscitato, o in qualche modo ha dato l'occasione anche a Nardella ed anche ad altri pezzi del centro-sinistra e del Partito Democratico di andare, diciamo, all'attacco del governo. Quindi è proprio Nardella che ha fatto una dichiarazione anche molto, molto forte per quello che lo riguarda, dicendo che le parole del ministro dell'istruzione Valditara sono inaccettabili e irricevibili e che se non chiede scusa, insomma, si dimetta. Quindi il ministro attacca la preside, scuola e cittadini si ribellano. Lettera sul fascismo, striscione di blocco studentesco minaccia la dirigente. Quello che sto leggendo è La Repubblica di venerdì 24 febbraio, che apre proprio su questo. Quindi, che è successo? Non solo Valditara che bacchetta la lettera della preside, come ho già detto e come vi invito a riascoltare se non l'avete sentita, perché comunque ha dei passaggi effettivamente interessanti e apprezzabili anche dal mio e dal nostro punto di vista, e a questo ha reagito non solo il ministro dell'istruzione ma anche Blocco Studentesco, l'altra organizzazione studentesca che fa riferimento alla destra radicale, a Casa Pound e a quelle che sono appunto le formazioni neofasciste che agiscono anche fuori dalle scuole, che vanno davanti al liceo scientifico Da Vinci, mettono uno striscione, le lettere non fermano la nostra lotta, insomma non sarà una circolare a fermare la nostra lotta, fieri, contenti, liberi di lottare. E fanno un video, non so se era TikTok o che cos'altro, quindi danno fuoco alla stampa di questa circolare, quindi per affermare quello che sostanzialmente diceva già il ministro, quindi una continuità rispetto alla difesa dell'azione dei militanti di Casa G che hanno picchiato gli studenti davanti al liceo Michelangelo, direi abbastanza seria e abbastanza determinata, anche se non sono entrati nessuno nel merito di quello che è successo al Michelangelo, né il ministro Valditara né gli studenti di blocco studentesco. Il fatto che si siano mossi per attaccare la preside, che in maniera più chiara ha invece difeso non solo le ragioni degli studenti davanti alla scuola, ma più in generale abbia spinto e abbia attaccato il punto di vista del governo su tante questioni, sia quella dell'uso della violenza e della forza, ma anche quella rispetto alle chiusure delle frontiere, agli stranieri e alla xenofobia, direi che la dice abbastanza lunga su quale sia la matrice ideologica di questi personaggi e di questi soggetti. Non ci è mai sfuggito, ovviamente, ma se qualcuno avesse avuto dei dubbi, ora è sicuramente tutto più chiaro. Quindi stavo per l'appunto dicendo che c'è questo episodio. Dall'altra parte invece Nardella ha alzato la posta in gioco con questa dichiarazione di dimissioni da parte del ministro, altrimenti dovrebbe chiedere scusa, siamo certi che non lo farà, e quindi il dibattito si è infervorato anche dal punto di vista della politica di palazzo. Ovviamente siamo certi che il Partito Democratico o pezzi del centro-sinistra o correnti dentro il Partito Democratico, penso ad esempio a quello che sono state le primarie del PD con la candidatura di Bonaccini, ma anche della Elly Schlein che in Toscana ha in qualche modo avuto dei buoni risultati, anche qui nella provincia di Firenze, sostenuta dentro la sua corrente anche da Emiliano Fossi, l'ex sindaco di Campi Bisenzio. Quindi vicende che ci vengono a interessare anche da vicino, proprio per un aspetto geografico e politico di prossimità. In tutto questo sicuramente questa vicenda verrà in qualche modo cavalcato, ci sarà il tentativo di farla da parte del centro-sinistra e, come dicevo, di pezzi del centro-sinistra più o meno rilevanti, e è già cominciata a circolare l'idea di una manifestazione nazionale intorno alla difesa della preside Savino del liceo scientifico Leonardo da Vinci, attaccata dal ministro, in difesa forse più in generale della scuola pubblica e anche contro il governo. Quindi sarà in qualche modo un'occasione nella quale il centro-sinistra probabilmente cercherà di mettere, come si diceva una volta, il cappello politico, o comunque di fare un incasso politico e di immagine. Dall'altra parte, mentre il centro-sinistra pensa probabilmente di cavalcare questa situazione, c'è stata invece una componente di movimento che in questi anni è nata dentro la pandemia, che ve la ricorderete credo un po' tutti e un po' tutte. Noi come Stampa Rassegnata gli abbiamo dato più volte spazio proprio durante i due anni di restrizioni da Covid, ed è priorità alla scuola che non si è spenta come rete di studenti, di insegnanti, di genitori, di esponenti della comunità educante, così come si andava dicendo anche in quella fase lì, e che di fronte a questa situazione ha lanciato subito una raccolta firme, un po' come successe durante la pandemia quando lanciò la raccolta firme per evitare che la scuola venisse chiusa, ma che al limite si chiudesse qualcos'altro, o comunque che ci fosse una parità di misure tra le chiusure nelle scuole e le chiusure di altre attività commerciali. Nello stesso modo è corsa a scrivere una lettera di sostegno, una lettera che ha veramente, fatto fuoco e fiamme sulla rete, perché ieri erano 50.000 firme ed oggi Repubblica stamattina porta 50.000 firme, ma se voi l'andate a cercare adesso siamo già a 90.000, quindi probabilmente arriveranno 100.000 firme nel giro delle prossime ore, e forse anche di più. Quindi sicuramente una cosa che ha avuto un grosso riscontro, ed è proprio anche a chiarire questa questo aspetto, diciamo questo sostegno alla preside Savino, che non vuole essere né accomunato né diventare il trampolino o la piattaforma su cui far salire qualche politico di turno del centro-sinistra, che probabilmente ci proverà, che hanno già scritto un appello in qualche modo che voglia essere da filtro e di selezione e una membrana semipermeabile, affinché se ci sarà una manifestazione nazionale, questa manifestazione nazionale non sia solo strumentale, ma che serva in qualche modo a rilanciare la difesa della scuola pubblica, che è stata certamente bistrattata dai governi di centrodestra, perché ci mancherebbe altro di non attribuire le giuste responsabilità a coloro che hanno partorito le riforme della scuola tra le peggiori della storia di questo paese, ma non possiamo certamente dimenticare le responsabilità del centro-sinistra, le responsabilità del Partito Democratico, non possiamo dimenticare la riforma della buona scuola di renziana memoria, che poi per l'esito anche diciamo di collocamento e di posizionamento politico dentro appunto dentro il Parlamento, definire di sinistra è diventato anche un po' una barzelletta. E quindi, proprio per evitare questo, è già stato partorito un appello. Io credo che nella trasmissione di questa settimana sia presto per andare a cercare delle voci e dei pareri, perché appunto, come ho detto, tutto si sta rincorrendo anche in maniera abbastanza veloce e confusa. Il tentativo del centro-sinistra di metterci le mani e il tentativo dei movimenti, delle situazioni auto-organizzate, di smarcarsi e di non farsi strumentalizzare è già in opera. Penso che ne parleremo la prossima settimana, anche perché ci saranno sviluppi forse anche dal punto di vista delle indagini, perché sempre da Repubblica di venerdì 24 febbraio, oltre a tutta la vicenda, come ho detto, c'è anche l'aspetto, se vogliamo, processuale, diciamo così, o comunque inquisitorio in questo caso, di inchiesta degli inquirenti, perché le perquisizioni, la Digos a casa dei sei indagati, nei cellulari si cerca una traccia sulla premeditazione, sequestrati i telefoni dei militanti di destra indagati per il pestaggio, ipotizzate lesioni e percosse. Ora non vado oltre a questa cosa, chiudo proprio con il blitz di Blocco Studentesco, striscione e circolare bruciata. Priorità alla scuola, la petizione online che attacca Valditara ha già 50.000 firme. Questi erano un po' gli articoli che vi ho detto, poi ci sono purtroppo ancora una volta l'intervista a Cardini, Franco Cardini, lo storico di cui anche la settimana scorsa ho parlato, quando è uscito sulla Nazione attaccando le bandiere della ex Jugoslavia al CPA in occasione del giorno del ricordo, e anche sta settimana sono andati a cercarlo. Evidentemente, insomma, ha proprio fatto il botto dal punto di vista comunicativo il vecchio Cardini, che io personalmente non apprezzo più di tanto. Quindi Cardini sul pestaggio, Meloni non doveva restare in silenzio, questo è quello che dice lui. Evidentemente tifava una presa di posizione della Giorgiona, che probabilmente secondo lui avrebbe fatto di meglio di quello che ha fatto Valditara. È tutto da discutere. In mille per Schlein, attacco a Valditara, faremo resistenza. C'era appunto l'iniziativa della corrente della Schlein dentro il PD, e non hanno mancato di cavalcare questa cosa. Come ho detto, non poteva che succedere, per ragioni sia geografiche, perché la riunione si teneva qui, se non erro, al Tuscany Hall, e perché appunto la concomitanza dei tempi è stata veramente impressionante, gli ha dato questa occasione. C'è la foto della Schlein che batte le mani, dall'altra, più piccolo, c'è Emiliano Fossi che parla dal palchettino col microfono in mano, in una delle sue tipiche gestualità a mani larghe. Direi che appunto, come ho detto, insomma, se ne riparla e ci risentiamo. Cambiamo un po' capitolo e andiamo a parlare di lavoro e di CKN. Non possiamo anche questa settimana parlare e far parlare il collettivo di fabbrica della GKN, che va succedendo, si realizzano, sembrerebbe, i timori e le prospettive più nere che comunque i compagni, le compagne del collettivo di fabbrica avevano in qualche modo già individuato e indicato da tempo. Sembra proprio che QF, la famosa società di Francesco Borgomeo, che si era candidata per salvare la fabbrica di Campi Bisenzio, per rilanciare il lavoro, per rilanciare un piano e una nuova industrializzazione è invece stata messa in liquidazione. Si legge e si apprende che tale Salvatore Sarcone sarà il commissario liquidatore e parteciperà a un incontro fissato dal Ministero dell'Industria proprio oggi venerdì 24 di febbraio. Vogliamo chiedere appunto quello che sta succedendo in fabbrica, a chi dentro la fabbrica, se non altro, se non proprio ci lavora, si può dire comunque che continua a presidiarla, ed è il Barba che è stato con noi tante e tante volte per raccontarci appunto quello che sta succedendo, quali sono le sensazioni e le impressioni dei compagni e delle compagne che da oltre un anno vanno avanti in presidio e in assemblea permanente, tenendo anche conto che proprio giovedì 23, quindi ieri sera per noi, si è tenuta un'altra assemblea importante e partecipata di tutti i solidali e le solidali che intorno a questa fabbrica continuano a stringersi anche nei momenti di maggiore difficoltà. Barba, a te la parola per raccontarci tutto questo.
Un saluto grande a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat, qui dal presidio CKN, l'incontro al Ministero, al MISE, o MIMIT come cavolo si chiama ora, è terminato da circa un'ora, è terminato nel modo in cui avevamo più o meno previsto, ma anzi forse peggio, perché vi spiego, qui si tratta di essere a un punto che meno del nulla, il punto più basso delle peggiori aspettative. Questo è stato un incontro dopo mesi di silenzio al quale il Ministero non aveva più convocato le parti per discutere dello stato della reindustrializzazione. C'è stato anche il cambio di governo nel frattempo, quindi si sono presi tutto il tempo per occuparsi nuovamente della nostra vicenda. Ma appunto dopo la nomina del liquidatore si prende altro tempo perché giustamente diciamo così il liquidatore ha dichiarato di essere da troppo poco tempo in carica e quindi non ha elementi sostanzialmente per discutere, ma noi invece siamo da tempo purtroppo senza stipendio, senza tredicesima, senza i nostri diritti e quindi noi vediamo questa perdita di tempo come l'obiettivo per farci andare via sostanzialmente, per ottenere quello che purtroppo con la nostra lotta abbiamo impedito di fare a Melrose, e quindi quella di mandarci via. Noi lo diciamo sinceramente a tutte e tutti coloro che ci hanno sostenuto in tutti questi mesi. Siamo di nuovo al 9 luglio 2021 con un nuovo calcolo in campo, un calcolo molto più pesante e subdolo, cioè il licenziamento di fatto non dichiarato ma in corso d'opera, perché chiaramente purtroppo tanti lavoratori hanno deciso di provare a trovare altre strade per avere un reddito in qualche maniera. E però alla rabbia di quel 9 luglio si sommano tutti questi mesi senza stipendio, e quindi il nostro appello è uno soltanto: bisogna rimettersi a impedire di nuovo che questa operazione passi, bisogna rimettersi con le mobilitazioni, con tutto quanto siamo riusciti a mettere in campo di mobilitazione fino ad ora. Noi vogliamo subito il ritiro della liquidazione, perché impedisce qualsiasi sviluppo di discussione, e pretendiamo il pagamento di tutto quanto e pretendiamo la messa a disposizione dello stabilimento alla reale reindustrializzazione. E quindi per ottenere questo non c'è altro che il commissariamento di QF, di 4F. E invitiamo tutte e tutti quanti giovedì il 2 marzo sera alle ore 20:30 a fare un'altra assemblea generale solidali e quindi a ridiscutere nuovamente tutte le prossime strategie che metteremo in campo. Vi ringrazio ancora, un grande saluto.
Barba, grazie come sempre, tutta la nostra solidarietà per quello che ci è possibile, la radio c'è e vi daremo spazio e se non siamo noi a ricordarci di voi, fatelo voi e senza vergogna alcuna, anche nei momenti più difficili come questo, dove tutto sembra ritornare a zero e ripartire da capo, ci avete sempre la capacità e riuscite a insegnarla di rivolgervi comunque agli altri e di far sentire questa fabbrica una parte di questo territorio. Quindi lo rilanciamo forte e chiaro, giovedì 2 marzo alle 20:30, un'altra assemblea, seguite tutti i social, è facilissimo, collettivo di fabbrica lavoratori GKN Firenze, da lì le indicazioni e anche gli aggiornamenti, perché come è ovvio nelle vertenze le cose possono cambiare anche repentinamente e la nostra radio e soprattutto la mia trasmissione che è settimanale non riesce per forza di cose a tenere il passo, quindi non rinunciate a tenervi aggiornati. Benissimo, ancora grazie a te Barba, un saluto e un abbraccio e pugni chiusi a tutti e a tutte i compagni e le compagne. Direi che per la stampa rassegnata di questa settimana siamo davvero in dirittura d'arrivo, mancherà pochi minuti allo scoccare dell'ora di trasmissione che il nostro palinsesto ci mette a disposizione. Se mi è possibile e se mi ci entra, vorrei proporvi le parole di Giuseppe Valditara, visto che ne abbiamo parlato tanto, il famoso ministro dell'istruzione, che con queste parole qui ha bacchettato dal suo punto di vista in difesa dei fascisti di Casa G e più in generale del suo governo fascista, quella che è stata la lettera della dirigente scolastica preside del liceo scientifico Da Vinci. Dopo di lui il silenzio, il cambio di trasmissione, da parte mia i saluti alla prossima settimana dalla stampa rassegnata, un grande ciao!
Ma è una lettera del tutto impropria, mi è dispiaciuto leggere questa lettera agli studenti e alle scuole, innanzitutto perché non compete ad una preside nelle sue funzioni di lanciare messaggi di questo tipo, e poi perché il contenuto francamente è un contenuto che non ha nulla a che vedere con la realtà dei fatti. In Italia non c'è nessun pericolo fascista, in Italia non c'è alcuna deriva violenta o autoritaria, e poi voglio anche aggiungere che difendere le frontiere e ricordare il proprio passato o l'identità di un popolo non ha veramente nulla a che vedere con il fascismo o peggio con il nazismo, e quindi inviterei la preside a riflettere più attentamente sulla storia e sul presente. Ma veda, io non voglio creare martiri e non voglio dare l'occasione a iniziative del tutto improprie per essere considerate iniziative che vogliono rivendicare diritti, libertà o quant'altro, perché vanno giudicate per quello che sono iniziative assolutamente strumentali, certamente che esprimono una politicizzazione che auspico non abbia più un suo ruolo all'interno delle scuole italiane.
Lei dice
se questo atteggiamento dovesse persistere, ci dovesse essere un comportamento che va al di là dei confini istituzionali, e allora vedremo se sarà necessario prendere delle misure. Attualmente non ritengo che sia necessario intervenire e ripeto, non voglio
trasformare l'iniziativa demagogica e populista. Perché lei dice la polemica poi sarebbe superiore.
Ma certo, io francamente di queste lettere non so che farmene, sono lettere, mi perdoni, ridicole. Insomma, pensare che in Italia sia un rischio fascismo è semplicemente ridicolo. Pensare che in Italia sia un rischio fascismo è semplicemente ridicolo.